Amen. Alleluia. Wow. Quante belle cose si sono dette. Amen. Quante belle cose si sono dette stamattina. Molte cose che sono state dette in queste ultime tre settimane. Non so se molti l'hanno intuito, che molte volte se ascoltiamo il messaggio della domenica, la domenica dopo è un altro messaggio, altro dopo un altro messaggio, e così andiamo avanti a messaggi. Ma qualcosa ha attirato la mia attenzione, e anche di alcuni fratelli, quando domenica per la terza volta, come è stato già detto, Dio ha messo il dito. È come dire: fermatevi per piacere e riflettete. Vedevo ieri sera questo terremoto in Marocco, terribile. Non c'è più in questo momento nessuna garanzia per nessuno. Si parla di migliaia e migliaia di morti, adesso ne hanno trovati un migliaio, ma si parla di tantissimi morti perché il terremoto è venuto in piena notte, la gente dormiva, abbiamo visto palazzi sgretolarsi. E la parola ci dice: questi sono i segni degli ultimi tempi. Cari, non possiamo più scherzare. Cioè, Dio ci sta parlando in tutte le maniere, attraverso messaggi, attraverso quello che sta avvenendo. Perciò non possiamo più vivere come si viveva prima, non è possibile. Ma questa mattina non voglio parlarvi dell'arca. Amen. Chi è contento alzi la mano. Qualcuno è contento, almeno male. Perché il messaggio è arrivato forte, ma Dio mi ha dato un titolo questa mattina per continuare, e il titolo è proprio questo, adesso verrà messo: attirare la presenza di Dio. Sapete che la presenza di Dio non viene così, non è scontato. È vero che Dio abita ogni luogo, ma la sua manifestazione avviene solo quando è attirata da qualcosa, da qualcuno. Ricordando queste ultime tre settimane, chiaramente ho detto: Signore, che cosa ci vuoi dire ora, in questo tempo, in questa quarta domenica? Non vogliamo essere ripetitivi, ma non vogliamo neanche perdere il filo di quello che Dio vuole fare ora. Sapete, con la sua presenza, quando dopo 400 anni di schiavitù Israele vide la gloria di Dio, e noi ci ricordiamo le 10 piaghe tremende, ma c'era la presenza di Dio. Quelle acque di mare, vi ricordate quelle acque amare che non si potevano bere, loro nel deserto avevano molta sete, ma poi Dio le disse: gettate un legno in quest'acqua, e l'acqua diventò dolce, perché la presenza di Dio cambia. Poi per 400 anni tutti i giorni le dava da mangiare attraverso la manna, e poi avevano di nuovo sete, non c'era più neanche l'acqua di Mara, erano andati avanti. A un certo punto Dio disse a Mosè: parla alla roccia. Qui poi percosse la roccia e ne pagò le conseguenze, perché con la presenza di Dio, cari, non possiamo scherzare. Con la presenza, quando noi diciamo: Signore, la tua presenza vieni, ma la presenza di Dio è un fuoco consumante. La presenza di Dio ha lasciato morti dietro. Vi ricordate quello che è stato detto in queste tre settimane? L'arca. Quando noi vogliamo avvicinarsi a Lui con superficialità, non funziona. E poi Mosè fu chiamato a salire sul monte, dove ricevette le tavole, vi ricordate, della legge, scritte col dito di Dio sulla roccia. E poi le dà le istruzioni per costruire l'arca, le misure, i materiali da usare, come poterla spostare. E poi le diede anche le istruzioni per il tabernacolo, perciò i materiali, le misure, i colori, gli arredi, i sacerdoti, i leviti, il servizio, i loro indumenti, i sacrifici, le offerte, i profumi, l'olio dell'unzione. Cioè tutto doveva essere fatto secondo tutto ciò che lui diceva. Cioè con Dio dobbiamo essere precisi. Non possiamo avvicinarsi in modo superficiale. E intanto il popolo che aspettava dopo 40 giorni e 40 notti cominciò a spazientirsi. Sapete, molte volte quando noi chiediamo qualcosa a Dio, no? E Dio non risponde, perché a volte non risponde, siete d'accordo? Non sempre risponde, a volte risponde, a volte ci sono delle attese, perché Dio sta vagliandoci. Se veramente sappiamo aspettare i suoi tempi e onoriamo i suoi tempi. Ma quando lui ci fa aspettare è perché sta facendo già qualche cosa in noi e intorno a noi. Ma questo popolo cominciò a spazientirsi, a lamentarsi, dimenticando tutto quello che era stato fatto. Sapete, l'uomo è dimentichevole. Dio fa delle cose nella nostra vita. Come posso dire io, fino a 30 anni sono stato un perduto, senza la conoscenza di Dio. Perciò io potevo morire e andare all'inferno. Ma poi Dio, in un bosco, una mattina, la mattina del primo di gennaio del 1980, da solo, in un bosco, con la neve alta un metro, alle 8 di mattina. Il primo gennaio non c'era nessuno. Neanche gli uccelli c'erano, tutti avevano fatto festa la notte, poi gli animali, silenzio, c'era solo il silenzio, c'era il rumore del silenzio. E io per 4 ore ho detto: Dio, ma tu, se tu esisti, ho cominciato a sfidare Dio, perché tu non fai qualcosa per me? Signore, se tu esisti, risponderai, perché io ho bisogno di sapere se tu esisti oppure non esisti. E così passarono 4 ore, andai a casa e quel giorno l'ho vissuto come tutti i miei 30 anni. All'indomani mattina mi sono alzato come tutte le mattine dei miei 30 anni, ho messo i piedi per terra, dovevo andare a lavorare il 2 gennaio, ma è successa una cosa strana che tanti mi dicono: ma sei sicuro? Certo che sono sicuro, con Dio non si scherza. Dice: chiedete e vi sarà dato, ma Dio quando fa le cose le fa in una maniera molto precisa. Io ho messo i miei piedi per terra e non ho sentito il pavimento. Io avevo chiesto: Signore, se tu ci sei, alleggerisci la mia vita, perché ero appesantito da molte situazioni difficili. E ho detto: Signore, alleggerisci la mia vita. Io metto i piedi per terra e mi sentivo come una piuma. Non sentivo il pavimento, ho detto, mi sono spaventato, ma come non sento il pavimento? Ma sono vivo? Oppure sono morto? E poi ho detto, sono vivo, wow, sono vivo. Mi sentivo leggero. La presenza di Dio era venuta e ha cambiato la mia dimensione umana. Ho detto: Signore, allora veramente ci sei, allora veramente rispondi. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Io non ho sentito cose, ma Dio ha risposto, è venuto. Gli ho detto: se ci sei, cambia la mia vita, alleggerisci la mia vita. E Dio addirittura mi ha rialzato, no? Mi sentivo leggero. Ed è straordinario quando Dio interviene. Lui dà tutte le istruzioni, il popolo si lamenta dimenticando tutto quello che Dio aveva fatto in modo straordinario, soprannaturale, e chiesero ad Aronne, suo fratello, di farle un Dio nuovo, toccabile, e perciò le fece un vitello d'oro, è venuto fuori, dice, un vitello d'oro. Aronne dice: ma non ho messo gli anelli, i braccialetti, le cose, è venuto un vitello d'oro. Aronne, svegliati, ma chi stai servendo? Vedete la debolezza. Parliamo di Aronne, parliamo di colui che è stato chiamato da Dio per Perciò Mosè torna e vede la corruzione, la ribellione, rompe le tavole. Vi ricordate? 3.000 uomini perdono la vita per ribellione. In Esodo 32,11 Mosè fa una potente intercessione a favore del popolo, perché Dio dice: io lo distruggo, ma a te ti benedico. E Mosè dice: se tu distruggi loro, devi distruggere pure me. Ma cosa diranno tutti i popoli che tu ci hai fatto uscire dal deserto dopo 400 anni di schiavitù e ci fai morire adesso? Dio si è commosso con questa intercessione. Vedete, ci sono cose che attirano l'attenzione di Dio. Questa intercessione ha fermato Dio, ha detto: va bene, ok, li perdono. Esodo 33, 13, 14, Mosè fa un'altra richiesta. Ormai si stava abituando, dice: oh, mi piace. Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dice, fammi vedere le tue vie, anzi fammi conoscere le tue vie, perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Lui stava attirando veramente la presenza di Dio. L'Eterno rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Perciò Dio viene con la sua presenza quando noi siamo interessati a Lui. Quando Lui dice: fammi conoscere, dammi intimità con te affinché io ti possa conoscere in modo intimo e possa conoscere le tue vie. Perciò Dio vede le motivazioni del cuore. Dio vede la tua motivazione. Dio vede perché sei qui il mattino della domenica. Sei per Lui oppure perché devi farlo. Non sei costretto a farlo. Ma se senti il bisogno di Lui, allora fai bene a venire. Se non senti questo bisogno e statene a casa, tanto non succede niente, la presenza di Dio non viene. Lui guarda le motivazioni del cuore di Mosè. Lui era interessato ad avere questa intimità con Lui. Lui vede le nostre motivazioni. Lui è interessato a tutto ciò che noi desideriamo verso di Lui. E nel Salmo 10,7 dice: egli fece conoscere le sue vie a Mosè. Lui fece conoscere le sue vie a Mosè. A questo punto Mosè fa un'altra richiesta. Well, si era abituato, Dio risponde. È un momento buono, sono sull'onda. Amen? E gli dice: fammi vedere la tua gloria ora. Cioè, fammi vedere la tua... fammi conoscere le tue vie, fammi vedere la tua gloria. E qui c'era ancora di più motivazione, desiderio, bisogno, fame di Dio. E Dio in parte soddisferà questa richiesta di Mosè, quando al versetto 15 dice: allora Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qua. Sapete, questo è un bisogno di Dio. Noi possiamo desiderare di essere in chiesa, ma abbiamo il bisogno di essere in chiesa per incontrarlo. Puoi incontrarlo anche a casa tua, attenzione. La chiesa non fa la differenza, ma quando ci troviamo insieme, dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome, la mia presenza, no, si viene vista, viene realizzata. L'Eterno disse a Mosè, versetto 17: farò anche questa cosa che tu hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Che bello! Dio conosceva personalmente, intimamente Mosè. Non era solo una conoscenza religiosa di Dio, c'era di più. Allora Mosè disse: fammi vedere la tua gloria. Non voleva vivere senza questa esperienza. E Dio le disse: ancora tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Perciò Dio le disse: io ti metterò dentro una fenditura, dentro una roccia, che c'è un grande significato, con la mia mano ti chiuderò, e quando io passerò toglierò la mano e tu mi vedrai di spalle. Wow! Che vuol dire tutto questo? Se Dio ha visto Dio, le spalle di Dio, come saranno? Larghe, alte, non so come saranno. Ma quando lui vide questa immagine, sicuramente, io credo questo, non so se quanti lo credano, ma Dio le diede la rivelazione della Genesi. Perché lui dice, degli scrittori, dicono che la Genesi non c'era nessun uomo che poteva scriverla. Chi poteva scrivere la Genesi se non c'era nessuno? Esodo c'era già lui, perciò Deuteronomio, eccetera, tutto il Pentateuco, ok, ma la Genesi chi l'ha scritta? Perché molti dicono diversi autori, ma altri hanno pensato che fosse Mosè. Ma dove Mosè ha preso la rivelazione? Quando noi guardiamo le spalle di Dio, Dio ci fa vedere tutto quello che c'è stato, tutto quello che c'è dietro, quello che non sappiamo, ciò che noi ancora non sappiamo di Lui. Ma la richiesta di Mosè, quando disse voglio conoscere le tue vie, cosa sono le vie di Dio? In Giovanni 14,6 Gesù gli disse io sono la via. Perciò in Gesù possiamo conoscere le vie di Dio. Amen. Ciò parliamo dell'espressione del carattere di Gesù. Quali sono le vie di Dio? Le vie li possiamo conoscere attraverso il cammino visibile dell'uomo Gesù. Le vie rappresentano proprio il nostro cammino visibile della nostra vita. Salmo di 77,13 ci dice come sono le vie. Guardate cosa dice. Oh Dio, le tue vie sono sante. Attenzione, le sue vie sono sante. Vuoi conoscere le vie di Dio? Le vie di Dio sono sante. Perciò la santità, come è già stato detto, è una delle espressioni delle vie di Dio. La santità è uno dei segni del carattere di Dio. In Levitico 19,2 Dio stesso dice siate santi perché io il Signore Dio vostro sono santo. Sapete, la santità attira la presenza di Dio. Perché Lui è santo. Lo Spirito è santo. Gesù ha vissuto santamente la sua vita. Perciò tutto quello che ha a che fare con le vie di Dio ha a che fare con la santità di Dio. Sapete, Satana non teme una buona dottrina, non teme una buonissima conoscenza della parola, ma ha paura della santità di Dio nelle nostre vite. Amen? Se tu decidi di vivere una vita santa, fai tremare l'inferno. Lui non teme i carismi. Lui non teme quelli che parlano nel web e dicono tante cose, anche se diciamo cose giuste sicuramente sono cose buone. Ma la santità di Dio in noi non le dà possibilità in noi. Volete avere protezione di Dio? Vivete una vita santa. Non dite, Signore, proteggi la mia vita. Dio ti dice, vivi una vita santa. Ma andiamo più in profondità. Davide aveva peccato di adulterio e omicidio. La presenza di Dio si era allontanata da lui, perché dove c'è la presenza di Dio c'è santità. E scrive il Salmo 51. In questo Salmo lui si umilia. Leggetelo. Si pente. Confessa il suo peccato. E poi al versetto 10 dice oh Dio, crea in me un cuore puro, santo, perché il cuore di Davide non era santo, aveva una deviazione mentale, sessuale, i suoi occhi andavano un po' dappertutto, eppure era il re, lui sapeva le cose. Ecco perché poi attraverso questo peccato Molti problemi avvennero in Israele nella sua famiglia. C'è sempre un prezzo da pagare pure per i ministri, per il re Davide. E lui dice: oh Dio, quando ha compreso il tutto, crea in me un cuore santo e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza. Era abituato alla sua presenza. La presenza di Dio fa bene, cari. La presenza di Dio ci fa star bene, facciamo star bene anche gli altri. E non togliermi il tuo Santo Spirito. Per lui la cosa più importante era risentire la presenza di Dio. Non era più andare al Tempio o in altri posti, ma era la presenza di Dio. Sapete, la santità non è per sentirsi meglio, ma è per assomigliare a Gesù. È per questo che serve la santità. La santità non è perché sentirmi un super uomo, non ci sono i super spirituali. I super uomini spirituali, cari, non esistono. Ma serve per assomigliare a Gesù. Paolo disse a un certo punto: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Questo dovrebbe essere il desiderio di ognuno di noi, di diventare imitabili. Perché molte volte noi leggiamo questo verso, cioè dobbiamo imitare Paolo? O dobbiamo imitare Gesù? Dice: siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo, dobbiamo imitare Gesù. È lui che ci porta all'esempio perfetto. Perciò diventare imitabili, che vuol dire copiabili, che vuol dire ripetibili. Attraverso la nostra vita le persone dovrebbero fare le stesse cose. Molte volte siamo delle calamite al contrario. Sapete cosa fa una calamita al contrario? Allontaniamo le persone, perché noi parliamo di Dio e poi la nostra vita non rispetta la sua santità. E senza la santità di Dio, cari, noi possiamo andare in chiesa, leggere la Bibbia, fare scuole bibliche, non serve a niente. Vuol dire che ancora viviamo nel naturale e non nel soprannaturale. Prima Tessalonicesi 4:3, Dio ce lo dice in una maniera così chiara, e dice: perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Qual è la volontà di Dio? Che io so tutta la memoria la Bibbia? No. Che ogni persona che incontro devo parlarle di Gesù? Perché? No. È la mia vita santa che parla agli altri. E che vi asteniate dalla fornicazione. Purtroppo siamo ancora in un corpo difettoso. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Molte volte io vedo tanti fratelli che parlano nelle stesse maniere come io parlavo nei miei 30 anni, cioè sembra che non sia cambiato niente, si offendono facilmente, criticano dietro, fanno cose che non devono fare, si comportano in modo sconveniente. E qui la parola è molto chiara, perché questa è la volontà di Dio, che diventiamo come Lui. In questo siamo chiamati a crescere come Gesù cresceva, cari, perché la santità non la riceviamo di colpo. La santità è una decisione che io prendo per viverla giorno dopo giorno. E dice questo verso che Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Parliamo di Gesù uomo. Quando parla della sapienza è la parte intellettiva, cioè Gesù era uno che leggeva, è uno che si informava, e era uno che era impegnato a far vedere Dio anche attraverso il suo parlare. Infatti a 12 anni i sacerdoti si meravigliavano, come dice, come fa un bambino a parlare in questa maniera? Ma non perché lui era, in quel momento era vero Dio, era vero uomo, ma Gesù si preparava Noi dobbiamo prepararci, cari. E poi dice che cresceva in statura, e parla della parte fisica nostra. Noi non possiamo essere trascurati. Noi non possiamo usare il nostro corpo così tanto, no, perché gli altri ti vedono nel corpo. Prima di tutto vedono te. Dice che Gesù vestiva Armani. Wow. Infatti, quando era sulla croce, i soldati volevano spartirla fra di loro. Dice, mamma mia, questa è una reliquia. Se non si trova sempre un vestito tutto intero così, senza cucitura. Perciò lui si presentava bene. Io credo che veramente era un uomo piacevole in questo senso, perché parlava del Padre, parlava della santità di Dio, parlava di cose eterne, veniva accettato dalle persone. Infatti tutti le andavano dietro. Dice, quest'uomo parla come nessuno. E poi cresceva in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. La grazia è la parte spirituale, è la sua presenza, è la ricerca della sua presenza, è una vita santa. Perciò lui cresceva nella santità, lui cresceva nella, ogni giorno dopo giorno, aveva comunione col Padre e cresceva, faceva le cose che il Padre diceva. Come possiamo crescere nella santità? Con l'obbedienza, cari. Se Dio ti dice di perdonare, perdona. Ma mica lo merita. Hai ragione, non lo merita. Ma è qui la differenza. Perché sennò tu sei uguale a tutti gli altri. Io credo che la Chiesa debba veramente fare un salto di qualità. Perché sennò vedremo culti dopo culti, lode dopo lode, no? E il mondo continua a morire nel peccato. Perché non vede. Quando noi cresciamo in queste aree, stiamo crescendo nella santità di Dio. Sapete, un bambino che nasce ma non cresce ha qualche problema. Amen? Così è spiritualmente, molti si fermano al battesimo, alla nuova nascita, perciò alle cose più elementari, ascoltano ma non fanno. Sentono ma non decidono. Continuano a vivere con i vecchi pensieri, con il vecchio modo di parlare, di agire, di camminare, con i lamenti. E così non si cambia niente. Dio in queste cose non c'entra niente. Cari, la presenza di Dio lì non c'è. Quando c'è la presenza di Dio, c'è la tremenda presenza di Dio, le cose cambiano. Dopo queste 3 settimane ho riflettuto un po', ho detto, Signore, ma qual è il problema? E Dio mi ha parlato al cuore, è che il mio popolo non vive una vita santa. Questa è la volontà di Dio, che vi santificate e vi astenate dalla fornicazione. È scritto, fornicazione a livello generale, ci può essere anche fornicazione spirituale, che veniamo in chiesa ma poi guardiamo il porno. Tanto chi mi vede? Dio ti vede. E che ti aspetti che succeda qualcosa? Non succede niente. Ci sarà vuoto, ci saranno amarezze, ci sarà fatica, e andiamo avanti con la fatica giorno dopo giorno. Sapete, vivere la vita cristiana senza la presenza di Dio è dura. Senza la presenza di Dio diventa dura la vita cristiana, che devo leggere tutti i giorni, devo pregare tutti i giorni, devo dare l'offerta tutte le domeniche. Tutte le domeniche, ma tutte le domeniche, pastore. Ma vedi tu. Quando noi diamo, diamo al cielo, non alla terra. Vogliamo ricordarci che Dio ci prende così come siamo per non lasciarci così come siamo. In Ebrei 14 dice così. Perciò, questa parola è importante, vuol dire ora che avete sentito, ora, dopo queste 3 domeniche, dopo la 4ª domenica, perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. È come se dire, attenzione, perché questo è il peccato che sta lavorando nelle nostre vite o nelle nostre vite. Quando ci sono le mani cadenti e le ginocchia vacillanti perché il peccato sta lavorando, attenti, indebolisce il peccato. E fate dei sentieri diritti per i vostri piedi. E questo è un richiamo alla santità, affinché l'arto zoppo non divenga slogato. E questo è un avvertimento dell'ora. Non camminiamo più come eravamo. Cambiamo modo di cambiare, di pensare, di vivere, di relazionarsi con gli altri. Ma sia piuttosto risanato, perciò quello che Dio vuole fare, vuole avvertirsi affinché lo zoppo non divenga slogato e poi non camminiamo più. Sapete, il peccato viene piano piano. Ti va a venire un pensiero che poi diventa un atteggiamento, che poi diventa un desiderio e poi diventa un bisogno. E poi sei imbrigliato e non esci più. Il nemico sa e conosce le nostre debolezze, sa come siamo fatti, lui c'era all'inizio. Procacciate la pace con tutti. Amen? Siete in pace con tutti? Siamo in pace con tutti? Non tutti dicono amen. Va bene. Procacciate la pace con tutti, non dice quelle che vi piacciono, perché la nostra vita santa attira Cristo alla presenza di Dio. E dice ancora, è la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Perciò senza la santificazione, perciò c'è la mancanza di presenza di Dio, perciò senza la presenza di Dio ora in te, non si riceve nulla. Noi abbiamo ascoltato, ci annantiamo e non abbiamo ricevuto nulla. Non si dà nulla perché non riceviamo nulla, non succede nulla, non cambia nulla. Tutto rimane come prima. Chi vuole cambiamenti nella propria vita? Io la voglio, scusatemi. Dice, ma pastore, tu lo vuoi? Sì, io lo voglio. Io ho bisogno di Lui. Tutti i giorni della mia vita, ogni secondo ho bisogno di Lui. Paolo disse ai Filippesi, capitolo 12:12, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Cioè, adoperatevi vuol dire portate a termine vivendo una vita santa. Come possiamo portare a termine? Ho finito la corsa, ho osservato la fede. La Bibbia le chiama la santissima fede. Alcuni movimenti cristiani o predicatori del web, non tutti, alcuni, affermano, insegnano che non abbiamo bisogno di pentirci, perché ormai siamo salvati, sempre salvati. Perché prendono questo verso, dice che Giuda si pentì e andò a impiccarsi. Perciò noi come cristiani non abbiamo bisogno di pentirci. E questo io dissuado totalmente da questi predicatori e da questi pensieri che non hanno niente a che fare con la verità di Cristo. Amen? Sapete qual è stato il problema di Giuda? Che si è pentito, perciò c'era il rimorso dentro di lui per quello che ha fatto, ma non si è ravveduto. Amen? Senza ravvedimento, cioè senza un cambiamento, no? Non succede niente, c'è l'impiccagione. E io vorrei dire a questo predicatore del web di stare zitto, se mi ascolta, lo ascolterà, perché è una baggianata, una stupidaggine, non è la verità. Amen? Perciò fate attenzione a tutte le cose che sentite, ci sono i lupi rapaci che cercano di prendere. E usano la Bibbia, usano il carisma. Molti sono attratti da questi carismi. Fratelli, ma più carisma di questo, ma che vogliamo? Dice: chiuditi nella tua cameretta e prega il Padre tuo che è nel segreto, ti vede, ti conosce, parla con Lui. Alleluia. Perciò io dissenso da questi pensieri che ti stolgono dalla verità. Perciò non ci sono super santi, non esistono super santi. La santificazione cresce attraverso decisioni di obbedienza, sottomissione alla parola di Dio. Dice: come faccio a diventare santo? Ubbidisci. La santità non è un mantello che metti addosso, oppure un oggetto che ti porti dietro. Tanti prendono l'olio a Gerusalemme e dicono: il santo olio di Gerusalemme, quello è olio, fate l'insalata con quello, ok? Quando parliamo della santità di Dio, parliamo del carattere di Dio, parliamo del cammino, delle sue vie. Noi dobbiamo camminare in queste vie. La definizione di santificazione è crescere nella santità per assomigliare a Cristo. È una vita separata dal peccato. Vuol dire riconoscere, confessare, abbandonare i nostri peccati. E qui cresciamo nella santità. Come dice in Romani 6,4, per camminare in novità di vita, cioè quella vita nuova che attraverso lo Spirito Santo noi possiamo vivere, non alla vecchia maniera, con il vecchio modo di pensare. Perciò la santificazione riguarda il nostro cammino. È in contrasto con la salvezza, che è la nostra posizione davanti a Dio. Perciò la santificazione riguarda il nostro cammino, la salvezza riguarda la nostra posizione. Attenzione, la posizione si può perdere. Amen? Paolo disse: ho finito la corsa, wow, meno male che ho serbato la fede. Vedremo anche. Perciò la salvezza, no, è una posizione. La santificazione è un cammino che ci porterà a una salvezza eterna. Ma la salvezza non ci porta all'eternità se non c'è la santificazione. Senza santificazione non vedremo Dio, ora e neanche dopo. Amen? Mi sto offendendo? Sicuro? Dai, è importante dirle queste cose perché io non voglio essere responsabile. Amen? Andiamo avanti. Giovanni 14,12, Gesù ci ricorda cosa avviene se camminiamo con Lui. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Perciò, camminare nella santità ci fa somigliare a Lui. E se Lui l'ha detto, vuol dire che questo è possibile. Perché non avvengono le stesse cose che Gesù faceva? Ma diciamocelo chiaro, fratelli, senza offenderci. Perché non stiamo camminando nella santità? Cioè, ognuno faccia, non deve dire, io sono d'accordo, no, non lo meno dire, tu sai, è meglio che tu sai, è meglio che tu ti ravvedi, è meglio che tu cambi strada, perché la presenza di Dio, non si può scherzare con la sua presenza. Tanti credono, ma pochi fanno ciò che credono, questo è il problema. È facile credere in Dio, anche il diavolo ci crede. Mi piace, Gesù chiamò suo padre e disse: Padre Santo. Lui sapeva che il Padre era santo. E poi dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi vedere la santità di Dio? Gesù è l'esempio. Ma se noi dobbiamo imitare Lui, tu sei l'esempio. Dillo alla persona vicino a te: io voglio essere l'esempio. Io voglio essere imitabile. Perché noi sentiamo parole dopo, ma domenica è stato molto forte, anche domenica prima, forte la parola, ma è cambiato qualche cosa? C'è stata una decisione nella tua vita o domenica dopo è un'altra domenica e aspettiamo la parola della domenica, ok? Ma non funziona così, cari. Se questo ci mette in una condizione di restare fermi, bloccati. In Esodo 22:31 Dio dice: voi sarete uomini santi per me. E anche Erode, sapete, disse a Gesù, disse di Giovanni Battista, e lo riconobbe quando disse in Marco 6:20: infatti Erode temeva Giovanni sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Sa, quello era un nemico, c'era, non era un simpaticone, sappiamo quello che lui ha fatto, ok? E dopo averlo udito faceva molte cose e lo ascoltava volentieri. La santità di Dio fa questo. Un giorno Erode dovrà confessare quello che lui sentiva e che non ha fatto. Sapete, se noi non cresciamo nella santità, facciamo crescere il peccato nella nostra vita, perché non ci possono stare. Noi non possiamo essere la Svizzera vuota, cioè io non sono né con l'Europa e neanche con l'America, io sono neutrale. Dentro di noi non c'è il neutrale. O stai con uno o stai con l'altro. Se non sei santo, sei impuro. Se non sei luce, sei tenebre. Se non sei amaro, sei dolce. Perciò questa è una riflessione che tu puoi fare sulla tua vita e dire: ok, a che punto è arrivata la mia vita? Wow! Il peccato, cari, produce la morte. Senza la santificazione faremo fatica a vivere la vita cristiana. Molti sono i chiamati, pochi sono. Perché sono pochi gli eletti? Perché non vivono la santità. Spariranno, se ne andranno, ci saranno altre cose, altri interessi. E questo implica pastori, ministri, credenti, anche chi è impegnato nell'opera. Tutti siamo messi dentro, cari. Non basta servire Dio, devo vivere una vita santa. Allora il mio impegno per Dio porterà frutto alla sua gloria. In Matteo 7:20 Gesù, lì fu stato veramente duro, parlò del giudizio finale dove tutto sarà scoperto. La notte scorsa in Marocco le persone dormivano. Dormivano tranquilli come tutte le notti e arrivò un terremoto all'improvviso, no? Uccidendo e ammazzando un sacco di persone. Perciò la nostra vita non ci appartiene, questo che voglio dirvi. Io passo sempre col semaforo verde. Amen? Anche voi? Mi raccomando, Sapete, quando voi mettete un pesciolino dietro è un impegno. Se siete di quella categoria togliete il pesciolino, Ok? Io l'ho messo e questo mi impegna. E questo mi impegna tutti i giorni. E quel pesce parla di cristianesimo. E se qualcuno ogni tanto mi suona: ma tu sei un cristiano? Sì, ci sto tentando. Perché è un cammino, cari. E Gesù disse: voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato, dono di profezia, nel tuo nome scacciato autorità, demoni, e fatte nel tuo nome molte opere potenti, soprannaturale. Vedete, si vive nel soprannaturale. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Cioè, questa è forte, è pesante questa parola. Io non vi ho mai conosciuti. Quando noi parliamo di conoscenza, parliamo di intimità, parliamo di santità. Dice: chi si accosta a me deve credere che io sono. E dice: allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò dove non c'è santità c'è iniquità. E sarà terribile quel giorno. E io ho detto: Signore, se comprendo queste cose io voglio vivere una vita santa, scusatemi, mi impegnerò di più. Dopo queste tre domeniche e adesso questo, io mi voglio impegnare di più, perché la presenza, io voglio la presenza di Dio. Io so che la presenza di Dio viene nella santità. Vi ricordate Uzza che cosa avvenne? Troppa familiarità, diceva Paolo due domeniche fa. Molte volte siamo troppo familiari. Bambino mio, papino mio, no. È Dio l'Eterno, il nostro Padre, che è serio nelle cose. Non dobbiamo essere troppo leggeri. Questa familiarità, tante volte, mio bambino, chiamalo papino. Ma quale papino? È il Padre Celeste, è l'Eterno, l'Iddio nostro, il Padre Santo. Allora dobbiamo accostarci a Lui con reverenza, cari, e non come se fosse l'amicone, come è stato detto. Ehi, papà, stamattina andiamo, dai, mi aiuti a far vedere, devo pagare le bollette, dai. Aiutami, dai, fa che qualcosa arrivi. Non funziona così, cari, non funziona così con Dio. Dio è un Dio santo e si va a rispetto. Dobbiamo accostarci a Lui con rispetto. Noi iniziamo a domenica mattina alle 10 questo culto. Molte volte ci sono 5 persone. E cosa devo dire? Dite voi. No? Poi arrivano, si arriva magari alle 10:30, 11:15. E questo è una mancanza di rispetto per Dio. Se noi dobbiamo partire per le ferie, alle 4 mettiamo 3 sveglie, perché magari la prima non la sento, no? Perciò la sveglia, il telefono mio, quello di mia moglie, alle 4, alle 4 e 5, 4 e un quarto massimo. Se dobbiamo andare a fare una cena, se dobbiamo fare delle cose per noi, andare a lavorare, ci alziamo, andiamo. Ma quando veniamo in chiesa c'è così, rallentiamo il tutto. Ma sì, tanto Dio c'è. Non funziona così. La presenza di Dio, cari, è terribile. Uzza si permise di toccare la presenza di Dio, che non era nell'ordine come dovevano portarla l'arca, e morì fulminato. Ecco perché poi Davide, no? Disse: io non la voglio a casa mia, portatela da Obed-Edom, là, stia lì per un tempo, una buona famiglia, quelli accettano tutto. E noi sappiamo che la famiglia di Obed-Edom, 3 mesi, fu benedetta in tutte le aree delle loro vite. Wow, dice qui, e chi la vuole togliere più? Ma poi quando sentirono che c'era questa benedizione, perché la presenza porta la benedizione, è la santità che porta la presenza, e la presenza porta benedizione, quando Davide disse e sentì che c'era la benedizione, dice: andiamo a riprendercela, portiamola a Gerusalemme, ma questa volta portiamola come Dio ha detto. Perciò con il corteo, le lodi, i leviti, i canti, con le spranghe sulle spalle dei leviti, eccetera, eccetera, no? E sappiamo, la decisione di Obed-Edom, quando la portarono a Gerusalemme, lui dice che vendette tutto quello che aveva con la sua famiglia e si trasferì a Gerusalemme. Non poteva più fare a meno della presenza di Dio. Quando senti questo bisogno, che non puoi più stare senza la presenza di Dio, tutte le altre cose valgono poco. Facilmente ti dischi di tante cose che non servono, scusatemi, a niente. Noi non ci porteremo niente. Nudi siamo venuti e pieni della grazia ce ne andremo. Non voglio dire nudi ce ne andremo, perché noi ce ne andremo con tutta la grazia di Dio. Amen. Perché se non c'è una vera santificazione, voglio dirla, non c'è una vera salvezza. Romani 6:22. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Guardate questo verso com'è chiaro, Romani, è forte. Liberati dal peccato, dobbiamo adesso santificarci. Perché questo adesso è il frutto che deve uscire dalla nostra vita. Amen? Perché se non esce questo frutto dalla nostra vita, che è la santità di Dio in noi, che cos'è la santità di Dio in noi? È il suo carattere, è l'amore di Dio, il perdono di Dio, la pazienza di Dio, la pace di Dio, la gioia di tutti questi frutti vengono fuori da noi, la pazienza, il sopportarsi gli uni agli altri, dire no al peccato, odiare il peccato vuol dire santità. Perciò attraverso la sua morte Gesù ci ha dato la capacità di non peccare. Dice, come faccio a non peccare? È l'unzione che spezza il giogo. E di rifiutare il peccato, odiare il peccato, che porta disgrazia nella vita delle persone. Sapete che abbiamo un mondo coinvolto in tutto questo? Perché c'è il peccato che domina. E il mondo sta aspettando la manifestazione, il frutto della santificazione nelle nostre vite, perché quello le farà bene. In Ebrei 12,14 abbiamo letto: procacciate la pace e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Che vuol dire procacciare la santificazione? Vuol dire correre dietro con tutta la forza per afferrare la cosa. Per noi la santificazione. Correre dietro con tutta la forza. Se qualcosa ti viene contro, sii forte, dille no. Qualcuno ti critica, benedicilo. Qualcuno ti ruba qualcosa, benedicilo. È dura, vero? Ma lo dice la Bibbia. Se qualcuno ti toglie il mantello, dalle anche la giacca. L'ha detto Gesù, è scritto. Ma Dio non permetterà che ti tolgano le cose. Questo per farci capire che quello è il carattere di Dio, che noi dobbiamo vivere. Perciò la santificazione attira la presenza di Dio. E abbiamo detto che è un processo che deve continuare nella nostra vita. Chi dice ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, dice in Giovanni 2,4. E dice perciò uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di immondo ed egli vi accoglierà. Perciò Paolo ci esorta in 2 Corinzi 6,7 di non toccare nulla di immondo, così Dio chiama le cose. Ci sono cose sante, cose immonde. Tradire la moglie o il marito è immondo. Rubare è immondo. Farsi prendere dalla pornografia è immondo. Parlare in modo blasfemo è immondo. E lui dice separatevene e non toccate nulla di immondo ed egli vi accoglierà. Perciò il peccato è immondo, sporca, divide, inquina il nostro spirito, la nostra anima, il nostro corpo. Per il mondo questo è normale. Tante cose sono normali per il mondo, ma il metro di misura è la santità di Dio nella nostra vita. Perciò Dio ci ama e ci avverte. Perciò siamo ancora in tempo per rivalutare tutte queste cose. Dopo queste tre domeniche si è parlato della presenza di Dio, io ho voluto dare ancora un passaggio per andare più in profondità. Che cos'è la presenza di Dio? Io posso ascoltare sulla presenza di Dio, bellissimo, Obed Edom ha fatto questo, ha fatto quello, questo ha fatto, lui fino alla fine te ne vai a casa e non è cambiato niente. No, deve cambiare qualche cosa nella nostra vita. Ci possono essere delle cadute, siamo imperfetti. Ma non possiamo rimanere imperfetti, perché se no troviamo la scusa. Ma sai, il peccato mi ha solleticato, ma sai, no? Peccatuccio grigio, non è proprio nero. Piccola menzogna, piccole cose. Matteo 5,48, Gesù dice, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E in Giacomo 1, allora vi dico questo, leggetevi l'epistola di Giacomo, ma leggetela proprio come una boccata di acqua fresca, perché è veramente è uno degli scritti più istruttivi del Nuovo Testamento, perché è pratico, ci dà segnali pratici, Dice Giacomo 1,4: e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi di nulla mancante. Perciò possiamo essere perfetti come Dio è perfetto. Dice, come facciamo a essere perfetti come Dio? La parola ci dice, sii costante. La costanza. Noi siamo imperfetti come Dio. Cioè, non siamo perfetti come Dio, ma la costanza, che è stare fermi con tenacia, saldi, senza deviare, sopportare le avversità, per superarle, fermi nel proposito di Dio, e una fede ferma, salda, questa è costanza. E non che al primo alito di vento già cambiamo parrocchia, cambiamo chiesa, cambiamo pastore, non leggo più, non mi interessa più, Dio non mi risponde, quello non mi ha salutato. Questo non è costanza. Sapete, il mondo dice rendete bene per il bene, chi ti fa del bene, sapete, se qualcuno vi fa del bene, tu ti senti in obbligo, amen? Cosa fai tu? Appena puoi le fai del bene. Questo è il pensiero del mondo. Ma Dio dice no, chi ti fa del male, falle del bene. Vai al contrario. Questa è santità, cari, questo è il carattere di Dio. Ah, wow. Il peccato puoi combatterlo e vincerlo solo attraverso una vita fatta di scelte sante, non c'è un'altra maniera. Lui dice che dobbiamo essere sale e luce della terra, e questo ci impegna a cercare, a vivere una vita santa. Ah, Dio dice che io sono sale e luce, ma lo sei, la luce e sale? Cioè, lo fai, lo sai o lo fai? Perciò non si tratta di conoscere di più della Bibbia, è utile conoscerla, e non si tratta neanche di avere un impegno in chiesa, è importante anche questo, evangelizzare di più, dobbiamo evangelizzare, ma si tratta che se non vivi una vita santa, la presenza di Dio non viene. Tu puoi anche stare qui, leggere la Bibbia, fare tutto quello che vuoi. La presenza di Dio è seria, cari. Gesù disse, senza di me non potete fare nulla, senza la mia presenza noi ci affatichiamo. Senza la sua presenza noi ci affatichiamo a fare le cose. Facciamo fatica a leggere tutti i giorni la Bibbia. Dico una cosa strana? È vero o non è vero? Nessuno parla. Tutti i giorni leggete la Bibbia, o molte volte è faticoso. Leggere, pregare, fare del bene agli altri, perdonare chi... Perciò cosa dobbiamo dire questa mattina? Usciamo dalla mediocrità evangelica, amen? Vogliamo uscire dalla mediocrità, cioè nel senso di essere solo ascoltatori? Questa mediocrità religiosa e noiosa, sapete, non c'è cosa più noiosa della religione, è noiosa. È la presenza di Dio che ci fa saltare come chi? La presenza di Dio è quella che ci porta alla benedizione, ci porta alla gioia. In Esodo 33,14 dice, la mia presenza andrà con te e ti darà riposo. Vuoi riposo? Si vuole la presenza di Dio. Il Salmo 42,5 dice, perché ti abbatti anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. E la liberazione, per la liberazione della sua presenza. Hai bisogno di liberazione in qualche area della tua vita? La presenza di Dio ti libererà. Salmo 17,5, mi sazierò della tua presenza quando mi risveglierò. Che bello, di risvegliarmi il mattino e dire la tua presenza, Signore, voglio la tua presenza, voglio vivere la santità per ricevere la tua presenza. Salmo 17 dice, venga la mia difesa dalla tua presenza. Hai bisogno che qualcuno ti difenda? Non lo so, qualcuno magari ha bisogno che vive un momento difficile. Bene, la presenza di Dio. Questo verso dice, la sua presenza sarà la tua difesa. Perché Dio cambia le situazioni. Cercare la presenza di Dio. Adesso canteremo un canto. Piero, quel canto che forse molti si ricordano di questo canto. Lui mi disse: chi mi cerca mi trova. Cercare la sua presenza, dire, vuol dire cominciare a vivere la santità di Dio. Questo canto è un vecchio canto, ma lo canteremo insieme a una casa di preghiera questa mattina. Vuoi alzare il volume così lo cantiamo? Alziamoci in piedi. Entriamo adesso spiritualmente, con tutto il cuore, in questo momento. La presenza tua gloriosa, insieme.
Tua gloriosa.
Noi tuo tempio. La tua sposa. Ricerchiamo,
ricerchiamo,
invochiamo, sorgi,
sorgi ancora, ancora, Signore,
nelle lodi di Israele. Questo luogo è pieno di te.
Thank you.
Alzate le vostre mani, adoriamolo. La tua sposa. Ricerchiamo. Invochiamo. Sorgi ancora, Signore. Di Israele. Di Dio riempie questo luogo attraverso la santità, non solo cambia la nostra vita, è benedetta la nostra vita, ma diventiamo la benedizione di Dio per gli altri. Alzate le vostre mani. Signore, la tua parola è tremenda. La tua parola, Signore, è come un fuoco consumante. La tua parola è come la spada a doppio taglio, affinché tu possa tagliare tutto quello che non ti appartiene in noi. Fa che il tuo spirito, Signore, possa possedere i nostri pensieri, la nostra vita, il nostro cammino, la nostra lingua, le nostre orecchie, i nostri occhi, e possiamo essere quello che tu vuoi che noi siamo, un luogo della tua abitazione, un luogo santo, e questa città vedrà la differenza. Grazie, Padre. Grazie perché la tua parola ci mette responsabilità, ma ci dà anche la gioia di sapere che tu sei con noi e tu ci aiuterai a fare questo cammino. Grazie, Padre. Voglio benedire questa chiesa, voglio benedire le famiglie di questa chiesa, voglio benedire, Signore, i ministeri di questa chiesa. Signore, voglio benedire, Signore, le finanze di queste famiglie, di questa chiesa. Padre, voglio benedire, Signore Gesù, benedire. Vogliamo essere mezzi di benedizione, Signore, gli uni con gli altri, e uscire fuori dalla normalità cristiana per vivere, Signore, lo straordinario della Tua presenza. Grazie, Padre. Affido a Te, Signore, e nei cuori questa parola, i tre messaggi che ci sono stati prima, ancora questa mattina, affinché tu possa lavorare nel cuore di ognuno, Padre. E possiamo diventare luce e sale di questa terra. Santi uomini e sante donne di Dio, che sanno bene le cose, che sanno cosa fare e cosa non fare, perché tu ci dai la sapienza. Grazie, Padre. Vogliamo renderti tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore nel prezioso nome di Gesù, il Signore. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Magari rimettiamo ancora questo canto mentre ci salutiamo. Amen, amen, amen. Alleluia.